Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». Dopo essersi poi divise le sue vesti e tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo schernivano, dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto». Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». C'era anche una scritta sopra il suo capo: «Questi è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». Parola del Signore. Se fossimo convinti che effettivamente Gesù era Lui, quello che Dio aveva indicato come il suo figlio, se dovessimo raccontare a qualcuno la più bella storia del mondo, che è quella di un Dio che è venuto a fare l'uomo tra noi, e poi dovessimo descrivere com'è andata a finire in questi termini: venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Invece da vergognarsi per sempre, no? È una cosa abominevole. Gesù il giusto, crocifisso in mezzo a due criminali, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. E Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». L'aveva annunciato il profeta descrivendo la morte del servo di Yahweh: «Io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori». Impressionante questo testo di Isaia 53. «Gli darò in premio le genti perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato dei molti e intercedeva per i peccatori. Padre, perdona loro». Gli evangelisti, a differenza di certi film molto religiosi, non si dilungano molto sulle sofferenze fisiche di Gesù. Sono indicazioni molto sobrie. Al contrario, insistono molto sugli insulti e sulle beffe. con cui lo si investe. I capi si prendevano burla di lui, i soldati lo schernivano e lo seviziavano, il popolo stava là a guardare. Persino uno dei malfattori lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Uno solo, in mezzo a questo abominio con cui la bestia immonda che c'è nell'uomo si accanisce a distruggere i fragili, a distruggere ogni forma di amore e di compassione, e quindi a distruggere le speranze, ogni speranza di questo mondo. In questa abominazione uno solo ha preso le sue difese. Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. Sulla croce, sopra la testa di Gesù, sono state fatte scrivere da Pilato in ebraico, in greco, in latino, perché tutti capissero, queste parole: il re dei giudei. Ovviamente per derisione. Ma il buon ladrone, quell'unico che si è alzato in difesa di Gesù in mezzo a quel marasma di vigliaccheria e di cattiveria, il buon ladrone, invece di unirsi al coro, vede in quella scritta che sta sopra l'uomo che moriva così il segno di ciò che egli presentiva, di ciò che gli sembrava di intuire adesso alla fine della sua vita, nello scatenarsi dell'odio e della violenza, l'amore di quest'uomo per gli uomini, il Messia, appunto, si diceva di lui, il Cristo. Nello scatenarsi dell'odio e della violenza, l'amore di quest'uomo per gli uomini restava intatto. L'amore vinceva il rifiuto dell'amore e cercava fino all'ultimo di rendere buoni anche coloro che stavano commettendo un crimine mostruoso. Quell'uomo vinceva, regnava, rendeva manifesto a chi sapeva vedere un altro regno, più forte, più potente del regno della violenza e del disprezzo. Padre, perdona loro. Ciò che Paolo esprimerà così: mentre noi eravamo peccatori, empi, nemici di Dio, incapaci di amare, egli ci ha riconciliato con lui, con la morte di suo figlio, e ha effuso l'amore nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci ha donato. Ecco ciò che guardava il buon ladrone, mentre si sentiva trasportato, purificato, lavato da quel fiume di acqua viva che zampillava dal corpo di quell'uomo. E allora gli disse Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Quando questa maniera di essere uomini vincerà, quando il perdono stabilirà il regno di Dio su questa terra, quando tu verrai nella tua gloria e nel trionfo sul male. Quando avrai ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà, e avrai posto tutti i nemici sotto i piedi, e l'ultimo nemico sarà la morte, e consegnerai il regno di Dio a Dio tuo Padre. Ricordati di me. Ecco ciò che implicitamente dice quest'uomo peccatore e perdonato in una totale fiducia. Si racconta che nel corso di interrogatori disumani che hanno drammaticamente infangato il regime dei colonnelli in Argentina sugli spariti, un ufficiale interrogasse una donna con brutalità e, perdendo la pazienza di fronte al suo silenzio, egli le disse con collera: deciditi a parlare, non ho tempo da perdere con te, ho un figlio malato a casa. L'indomani la nuova seduta, e vedendo entrare l'ufficiale, la donna gli chiese: come sta tuo figlio? E il soldato, disarmato da questa parola di umanità, cambiò atteggiamento. Aveva trovato qualcuno di più forte. Ecco cosa intravide il buon ladrone in quell'uomo che moriva accanto a lui, un regno che non è di questo mondo. Una follia più saggia di ogni pretesa umana, e la cui debolezza è più forte di ogni violenza. Egli vedeva quell'uomo trionfare sul male e sull'odio nel momento stesso in cui ne sembrava schiacciato e sconfitto, e per primo entrò in quel regno. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Questo condannato a morte è il testimone per tutti noi di una speranza invincibile, anche per l'uomo più colpevole. Anche se avessi commesso tutti i crimini possibili, diceva Teresa di Lisieux, conserverei sempre la stessa fiducia, perché so bene che questa moltitudine di offese non è che una goccia di acqua in un braciere ardente. Questo braciere, questo roveto ardente che non si consuma mentre brucia, continua a purificare la terra. Gesù, accettando di morire per mano degli uomini, trasforma questa violenza brutale in un atto d'amore che si dona totalmente. Da sempre, tutti gli uomini, in una maniera o nell'altra, attendono nel loro cuore un cambiamento, una trasformazione del mondo. E l'atto di questa trasformazione è questo atto d'amore, che trasforma la violenza in amore, la morte in vita, nel cuore di ogni uomo. E questo è il senso del testamento di Gesù. Gesù ha voluto anticipare la sua morte istituendo l'Eucaristia per affidare ai suoi la missione di ridire e di rifare ciò che lui ha fatto per tutti. Questo è il mio corpo dato per voi in sacrificio. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Il corpo e il sangue di Cristo ci sono dati, perché accogliendo nella fede la forza di questo dono siamo trasformati a nostra volta e il suo dinamismo di perdono, di riconciliazione ci penetri, si comunichi agli altri e si estenda al mondo intero.